la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5, la newsline di quest'oggi inizia come sempre con le previsioni del tempo. Quest'oggi è venerdì, quindi per quest'oggi e anche per il fine settimana lo facciamo come sempre con il Lamma e con Claudio Tei. Buongiorno Claudio.
Sì, buongiorno. Ci sono buone notizie perché appunto il tempo stabile di questi giorni continua anche nel fine settimana. Partendo da oggi, un cielo sereno poco nuvoloso, qualche modesto annuvolamento in Appennino nel pomeriggio. Temperature in rialzo, ancora un po' nei valori massimi intorno ai 28-29 gradi, anche il fine settimana sarà all'insegna del sole, tutti e due i giorni, con venti settentrionali, venti che si faranno un po' più sentire tra Siena e Grosseto nel pomeriggio, da nord-est nell'interno di Maestrale sulla costa, e temperature in leggero aumento ancora, valori fino a 30, anche 31 gradi domenica, quindi valori un pochino sopra la media, ma che appunto ci garantiranno giornate gradevoli probabilmente anche per buona parte della settimana prossima.
Le temperature vanno in su questa settimana, abbiamo detto.
Vanno in su sia nel fine settimana ma anche nella prossima, saremo intorno ai 30 gradi, come dicevo, le massime, anche poi nei primi giorni della settimana prossima andremo anche fino a 32 probabilmente, quindi insomma comincia l'estate vera e propria, ecco.
Claudio Tei, grazie per il momento, buon lavoro e buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
ANCI Toscana, in collaborazione con Controradio, presenta Comuni e Comunità, le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast realizzati da Domenico Guarino. Terza puntata, Humus, governance locale per la salute del suolo. In onda lunedì 25 maggio alle 9.35 e disponibile su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast. Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Domenica 24, alle 19, il musicista Nicolas Remondino, accompagnato da Massimo Silverio e Adele Altro, attraversa territori sonori tra sperimentazione e improvvisazione per la presentazione del suo album intitolato Ieratico. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
Le 8 e 10, allora, i partecipanti, anche i partecipanti toscani della flottiglia, della Global Sum Flottiglia, sono rientrati in Italia e stanno raccontando, stanno testimonianza il racconto shock di Antonella Bundu. La sentiamo.
Avevano subito tirato via dal gruppo, mi hanno sbattuto al muro, mi hanno detto di togliere il pantalone. C'era una ragazza con noi che soffre di epilessia, fra l'altro abbiamo sbattuto la testa due volte per terra, che è stata tutta la notte a chiedere i suoi medicinali dell'epilessia, non gliel'hanno dati. Poi ci hanno messo le fascine, ci hanno legato le mani dietro alla schiena. C'era uno mentre si passava che ci mirava con il fucile mirato con la luce qua per spaventarci. Hanno sparato proiettili veri colpendo le persone con l'alamo dentro la coraggio. Ci hanno messo per almeno un paio d'ore, non sappiamo l'ora. Io con le mani legate, inginocchiate, faccia a terra, mi hanno dato alcuni calci. È arrivato il Benvenir. Io non l'ho visto perché stavo con la testa giù, ma degli altri compagni hanno visto che c'era lui con una signora con un vestito floreale al seguito, che con un sorriso andava lì a riprendere le persone. A me hanno messo, a me e una compagna, in uno spazio, una specie di scatola di ferro, senza dirci dove andarsi, un e mezzo per uno, in due così, ammalettate, piedi, sbaccia, chiudendo tutto, accanto, con dei cani che ringhiavano. Non abbiamo visto i cani, ma c'erano i cani che ringhiavano, e il rumore delle catene. Dunque, proprio terrorismo psicologico al 100%.
Allora, questa è una parte della testimonianza di Antonella Bundu, che sta rientrando in Italia, che è rientrata in Italia. Adesso vediamo Dario Salvetti, appunto all'aeroporto, intervistato su Sky, su Rai News 24. Dimitri Palagi, Sinistra Progetto Comune. Dimitri, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, grazie.
Allora, Dimitri, ci racconti quello che sappiamo, sono rientrati in Italia, insomma, raccontaci quello che sai.
Ma, diciamo, sono passate davvero poche ore da quando c'è stato modo di salutarsi. C'è stato un atterraggio a Fiumicino, come probabilmente in un altro paio di aeroporti, intorno a mezzanotte, un po' prima, perché per quanto riguarda l'aereo in cui erano Antonella Bundu e Dario Salvetti c'è stato un atterraggio in anticipo. È una nota non particolarmente rilevante, ma chiaramente per noi andavamo incontro a loro, ci è dispiaciuto non essere subito lì. Per fortuna c'erano tante altre persone, quello che abbiamo chiamato l'equipaggio di terra, quindi sia in Turchia che in Italia hanno trovato la solidarietà necessaria e la gratitudine per quello che hanno fatto. Ovviamente queste sono ore abbastanza particolari, in cui credo che sia giusto poter dare anche qualche ora di riposo. A mezzogiorno di oggi, alla ex GKN di Campi Bisenzio, ci sarà una conferenza stampa. Le testimonianze sono molto chiare quando parlano delle vessazioni che sono state subite sia dal punto di vista fisico che psicologico. C'è una grande consapevolezza nei confronti, diciamo, di quello che abbiamo visto direttamente con Antonella Bundu, la voglia di riprendere immediatamente a lottare senza fermarsi nemmeno per un attimo. Credo che l'elaborazione di quello che hanno vissuto sia giusto e la raccontino loro. Per quanto riguarda la nostra già capogruppo di Sinistra Progetto Comune, il Comune a Firenze, è un misto tra la gioia di vederla tornata, la felicità di sapere che in parte quello che è stato fatto dal punto di vista politico ha raggiunto un obiettivo importante, cioè non hanno raggiunto direttamente la terra di Gaza con gli aiuti, ma io credo che sia da tanti anni che le voci critiche nei confronti del governo di Israele, delle forze armate di Israele e di quanto siano impuniti nel loro violare il diritto internazionale e i diritti umani non si levavano anche da parti, diciamo, che in questi ultimi anni avevano scelto o il silenzio o giustificare questo tipo di situazione. Quindi questo da parte loro, diciamo, c'è ancora da vederlo, e cosa è successo nelle ultime ore, perché sono state persone che non hanno avuto il telefono, non hanno avuto accesso al digitale, quindi mi permetto di dire che per qualche ora, per quanta voglia mi immagino ci sia da parte di tantissime persone di poterci parlare, poter capire che cosa è successo, ci vuole anche un po' forse di calma. Parlo anche per me stesso, perché è chiaro che dopo tutto quello che abbiamo passato c'è una grande volontà di poter avere un contatto diretto. Intanto a mezzogiorno di oggi c'è questa conferenza stampa in cui potremo ascoltare delle prime versioni, oltre a quelle che hanno rilasciato sia in Turchia che a mezzanotte direttamente alle agenzie di stampa, a chi era lì a riprendere le interviste, senza dimenticare che quello che noi abbiamo visto in quel video pubblicato da un ministro del governo di Israele, che ha portato a delle contestazioni da parte persino di alcuni colleghi di quel governo, diciamo che la situazione in Palestina non è finita. Quindi l'obiettivo della Global Summit Flottiglia era quello di parlare di Palestina rispetto all'idea che ci fosse sostanzialmente una pace raggiunta o una tregua raggiunta, il problema fosse solo la ricostruzione, e quindi è bene continuare a parlare ovviamente di loro e ascoltare loro, sapendo che loro sono andati lì per dare voce e visibilità o almeno un pezzo di volontà di attenzione per quello che succede effettivamente in Palestina.
Dimitri Palagi, grazie davvero per questa tua testimonianza, grazie, grazie, buona giornata. Naturalmente vi renderemo conto della conferenza stampa delle 12, la ex GKN, ve la racconteremo nel GR delle 12:45.
Sempre di scappare.
Le 8:20, cambiamo scenario, torniamo a Firenze e alle notizie locali. Nel frattempo teniamo conto, lo sentiremo meglio tra poco, anche il GR di Popolare Network della scomparsa dello storico fondatore di Slow Food, Carlin Petrini, aveva 76 anni, ma ne parleremo più avanti. Adesso invece andiamo a parlare di quello che accade in questi giorni al Ponte Alpino. Siamo a Firenze, una storia, come dire, molto, molto seguita, naturalmente molto attesa, che ha a che fare anche con la trasformazione, con un nuovo volto del rione, di un pezzo importante della città. Ponte Alpino, la chiusura al traffico è fissata per lunedì, il 25 di maggio. Per i residenti ci sono, come dire, delle notizie interessanti legate anche allo stanziamento di RFI, che è titolare dei lavori e, diciamo così, proprietaria del cavalcavia ferroviario, come compensazione ai disagi subiti della città. Insomma, ci facciamo raccontare tutto dall'assessore ai lavori pubblici del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Allora, che cosa succede da lunedì? Momento molto atteso, diciamo.
Da lunedì il ponte sarà di fatto chiuso per poco più di 100 giorni per permettere di rimuovere il vecchio ponte e posizionarne uno nuovo. Il ponte è un ponte molto vecchio, un ponte che ha da tempo dei problemi ed è arrivato alla fine della sua vita, quindi abbiamo dato l'ok ad RFI a procedere con la sostituzione. Abbiamo discusso un po', nel senso che inizialmente avevano prospettato una chiusura del ponte per quasi 10 mesi, siamo riusciti a spingere questi tempi fino a poco più di 100 giorni, fino a settembre sostanzialmente, e a chiedere a RFI una serie di compensazioni con una convenzione che abbiamo definito. E sono compensazioni che ci permetteranno di fare alcune cose, quindi da un lato di potenziare il trasporto pubblico durante questa chiusura del ponte, perché ci saranno una serie di linee che verranno deviate da 10, da 11, da 17, da 20. Queste risorse ci permetteranno di rifare le strade alla fine, perché lì arriverà una gru molto grande e dovrà operare, e quindi alla fine di questi lavori vogliamo rifare le strade lì nella zona. Ci permetterà di avere questo allestimento temporaneo in via Facinotti, che di fatto verrà trasformata in una strada pedonale, ci passerà soltanto l'autobus, quindi due corsie verranno destinate ai cittadini con degli allestimenti di urbanistica tattica per renderla più vivibile. E infine riqualificheremo totalmente Piazza Vasari, che è la piazza dall'altra parte del ponte, che nel tempo era diventata un luogo senza grandi funzioni. Tutto quello spazio lì lo riqualificheremo assieme ai cittadini, ci sarà un percorso di partecipazione col quartiere che porteremo avanti per qualche settimana per dare indicazioni progettuali ai progettisti sulla base delle destinazioni che gli vanno a dare i cittadini, e poi, finiti i lavori del ponte, inizieremo a lavorare per restituire una Piazza Vasari più vivibile e più bella ai cittadini.
Perché si tratta di individuare insieme ai cittadini, di rintracciare più che di individuare veramente la vocazione della piazza. Quello che sta accadendo intorno a Ponte Alpino è, come dire, un format replicabile, come si dice oggi, come dicono quelli bravi, è un protocollo che si può replicare in altre situazioni con queste modalità.
Allora, il format per cui interveniamo sull'uso temporaneo dello spazio modificandolo, sì, senz'altro, è un lavoro che stiamo già facendo in parallelo su altre zone per sperimentare l'urbanistica tattica. Abbiamo anche fatto un accordo tra Comune, Università di Firenze, Lega Ambiente e FIAB per riqualificare gli spazi attraverso questo strumento che in Europa e nel mondo è utilizzato spesso. L'urbanistica tattica fa sperimentare uno spazio pubblico diverso ai cittadini temporaneamente per poi decidere se renderlo stabile o meno. Se la replicabilità invece è il sistema che accompagna la chiusura di Ponte Alpino, quindi il potenziamento dei bus, il fatto che dopo i lavori si facciano le strade, questo è lo schema che viene generalmente utilizzato. Di solito se ne fa carico il comune a questo giro, data l'impatto dei lavori. Abbiamo chiesto a RFI di finanziare loro queste cose.
Mi riferivo anche al percorso di partecipazione che parte poi da giugno.
Sì, il percorso di partecipazione senz'altro è una cosa che con la sindaca abbiamo deciso di provare a introdurre in tutti i cambiamenti che faremo. Questo è un cambiamento piccolo perché si sta parlando di rifare una piazza, ma è un elemento che vogliamo che caratterizzi questa amministrazione, quindi apriremo dei percorsi di partecipazione sulle trasformazioni urbanistiche, li apriremo sulle nuove strade, li apriremo su tante cose, anche perché abbiamo bisogno di un feedback, un confronto con la cittadinanza che nutra le scelte che dobbiamo fare.
C'è una curiosità però interessante che ha a che fare con la memoria, perché il Comune ha messo un vincolo che riguarda una sezione del ponte, la sezione sul lato nord, una porzione della spalletta dell'impalcato ottocentesco, se non sbaglio, assessore.
Sì, perché quel ponte, oltre a essere un pezzo di storia del trasporto ferroviario, racconta anche un pezzo della storia della resistenza fiorentina. Ci sono i segni delle pallottole della resistenza, e abbiamo deciso, ascoltando le cose che ci venivano chieste dall'Istituto Storico della Resistenza come dall'ANPI, di chiedere a RFI di tagliare quella sezione, e vorremmo che quella sezione diventasse un monumento alla memoria della nostra città, una città che nella resistenza trova radici e anche futuro, e lo metteremo al centro di quella piazza e diventerà un monumento al ricordo di quel che è accaduto lì.
Assessore Giorgio, buon lavoro, buona giornata e grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi e buona giornata.
The ground. Everything that I believe is you. You're a lighthouse giving hope to the crew. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it, melancholy never over it. Just call it in. You strike the match, wearing your heart on your sleeve like a badge. And it all breaks down, it all breaks down. Get on your knees and kiss the ground. Surface echo and sound. Surface echo and sound. It lingers like a fingerprint. So cold it in. Melancholy never over it. So cold it in. If you're feeling like a counterfeit, just call it in. It lingers like a fingerprint. So cold.
Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Bene, Trump sui soldati in Europa, ora studieremo i dettagli. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, arrivando all'incontro con i ministri degli esteri degli stati membri. Il riferimento all'annuncio a sorpresa di Trump dell'invio di 5.000 militari statunitensi in Polonia dopo settimane di minacce e annunci che andavano nella direzione opposta. Prima c'era stato il ridimensionamento delle truppe di Washington in Germania, seguito dalla minaccia di un ritiro dei soldati in Italia e Spagna, e poi è arrivato il taglio delle brigate dispiegate in Europa da 4 a 3, tanto da spingere Berlino a dire di essere pronta a guidare la NATO in Europa.
In Libano nella notte c'è stato un raid israeliano contro un centro medico nel sud del paese. Sono 4 le vittime, feriti anche 2 paramedici. L'esercito di Tel Aviv ha detto di aver ucciso 2 persone armate. Ieri sono stati più di 20 morti totali, nonostante il cessate il fuoco in vigore, almeno sulla carta.
Proseguono le trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. Dopo la visita a Teheran di ieri del capo dell'esercito del Pakistan, il paese mediatore, oggi il ministro degli interni di Islamabad ha incontrato il ministro degli esteri Araghchi. Il segretario di Stato americano Rubio ha detto nelle scorse ore che ci sono alcuni segnali positivi, dunque progressi, nei colloqui. Tra i principali nodi resta il destino delle scorte di uranio altamente arricchito che Trump vorrebbe fuori dall'Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere intanto che le sue forze di stanza in Medio Oriente restano in uno stato di massima prontezza operativa.
Sono rientrati ieri sera in Italia gli attivisti italiani della Global Sumundo Flottiglia, rilasciati dal governo israeliano. Nelle prime dichiarazioni ai giornalisti hanno confermato le violenze e i soprusi subiti durante la detenzione. Il team legale della flottiglia si è detto pronto a ricorrere alla Corte Penale Internazionale per le torture subite dagli attivisti. Intanto la Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir mentre deride e umilia i partecipanti alla missione inginocchiati con le mani legate dietro la schiena.
Questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare il taglio delle accise sui carburanti. Si tratta di un nuovo provvedimento tampone che arriverebbe all'8 giugno. Oggi il governo sarà impegnato anche nella trattativa con gli autotrasportatori per provare a scongiurare lo sciopero indetto dal 25 al 29 maggio. Resta aperta, ma lunga e complessa, anche la trattativa con l'Europa per avere maggiore flessibilità di bilancio per far fronte al caro energia.
È morto ieri sera Carlo Petrini, 76 anni, giornalista e gastronomo, da Slow Food, il movimento da lui fondato nel 1986. Per promuovere il diritto al piacere a un cibo pulito, giusto per tutte e tutti, a Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuovere la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Mangiare non è mai un atto neutro, diceva Petrini, che ha anche fondato l'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, la prima istituzione accademica al mondo ad offrire un approccio interdisciplinare agli studi sul cibo. Il suo contributo nel campo dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile è stato riconosciuto dalle Nazioni Unite.
Sole e cielo sereno in tutta Italia, temperature in forte aumento con un clima estivo. Le notizie tornano alle 9.30, una buona giornata e un buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info. Buongiorno. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno si segnalano rallentamenti per viabilità esterna che non riceve tra la Strassigna e Firenze Scandicci. A Firenze per i lavori al Ponte Alpino dal 25 maggio al 14 settembre modifiche per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
3 giorni, 3 location, un unico obiettivo: valorizzare e diffondere la biodiversità. Il 22, 23 e 24 maggio a Scandicci, il Festival 72 ore di biodiversità, mercato agricolo, laboratori, spettacoli e concerti. E domenica 24 maggio, presentazione alla cittadinanza del nuovo distretto biologico del territorio fiorentino. Ti aspettiamo! Il Festival 72 ore di biodiversità è organizzato da Rete Semirurali per celebrare la biodiversità in tutte le sue forme, colori e sapori. Info rsr.bio/72ore. Reclaim, prima edizione del Festival Cospe a Firenze, Bologna, Cape Town e Cali il 22 e il 23 maggio. Quattro città in dialogo per 2 giorni di incontri, pratiche e visioni dalle periferie al mondo.
Tra gli ospiti degli eventi di Firenze, Cecilia Sala, Gianmarco Sicuro, Alberto Trentini, Marco da Milano, Margherita Vicario, Gennaro Giudetti, Silvia Moroni e Daniela Morozzi.
Eventi liberi e gratuiti fino a esaurimento posti, tranne quelli segnalati con prenotazione obbligatoria.
Info e programma festival.cospe.org.
Sta tornando il contest Fornace Sonora al Circolo Arci Le Fornaci a Pistoia. Hai un gruppo e suoni pezzi tuoi? Allora partecipa! Nessun limite di età e nessun vincolo di genere, solo brani inediti, no cover. Il gruppo vincitore aprirà lo spettacolo del Mamma Mia il 19 settembre. Iscrizioni aperte fino ad esaurimento date. Compila il form ed iscriviti. Tutte le info sui canali social del Circolo Arci Le Fornaci.
Contro radio.
Oh,
Le 8.40, ci avviamo a conclusione di questa campagna elettorale che vedrà al voto 20 comuni della Toscana, questo domenica tutto il giorno e poi lunedì mattina. Dopo i focus che vi abbiamo proposto sui tre capoluoghi interessati, ovvero Prato, Pistoia e ad Arezzo, dopo quello su Figline e Incisa, Viareggio e Sesto Fiorentino, oggi in regime di par condicio vi proponiamo le voci dei sei candidati per la corsa primo cittadino della città di Prato, rispettivamente in ordine di messa in onda: Matteo Biffoni, sostenuto da una coalizione di centrosinistra con 5 liste, Gianluca Banchelli per il centrodestra con 3 liste, Jonathan Targetti con l'Alternativa C'è, Claudio Belgiorno alla guida della lista civica Claudio Belgiorno Sindaco, Emilio Paradiso per Alleati per Prato Civici e Enrico Zanieri in rappresentanza di Unità Popolare. Qualora nessun candidato raggiungesse la maggioranza al primo turno, è già previsto un eventuale secondo turno elettorale nelle giornate del 7 e dell'8 giugno. Prato torna al voto dopo la fine anticipata della legislatura di Ilaria Bugetti e la fase di commissariamento. Sentiamo una sintesi dunque delle interviste raccolte in questi 20 giorni di campagna elettorale con i candidati a Prato dal nostro Giorgio Bernardini.
Una campagna elettorale particolare, diciamo in questo modo, che è stata svolta in pochi giorni rispetto a quello che eravamo abituati, ma la città io la conosco, l'avevo fatto campagna elettorale per le regionali qualche mese fa, e girando, parlando alle persone, provando a fare campagna elettorale veramente come ci hanno insegnato i nostri antichi genitori politici, e ci siamo resi conto che ci sono 5 grandi temi che i cittadini di questa città chiedono vengano trattati dalla prossima amministrazione. Il primo tema è quello dei giovani, a partire da quei 500 dispersi nel percorso scolastico, ma di tutto una gioventù che in questo momento ha bisogno di essere presa in carico. È capitato a Prato che un ragazzo di 15 anni sia in giro di notte con un coltello in tasca e lo usi durante una rissa, ma è fatto di cronaca diffuso. Noi abbiamo la necessità di dare risposte a questa generazione. Poi le infrastrutture, la presa in carico, l'anticipazione dei loro effetti e anche la presa in carico dei disagi che ci saranno per infrastrutture e per cantieri importanti. L'economia, lo sforzo, diciamo, del distretto e delle risposte che il distretto si aspetta sui temi che riguardano le nostre aziende e fatemi dire non solo, anche su commercio e turismo. E poi il grande tema della casa, che è una delle nuove ossessioni, preoccupazioni di una città che fa fatica a reperire sul mercato spazi dell'abitare e quando li trova a prezzi importanti, sia per l'acquisto che per l'affitto. Noi su questo bisogna fare un passo in avanti, una riflessione che la città non era mai stata abituata a fare, veramente pratese l'arricciarsi le maniche e comprare la casa, adesso c'è bisogno di politiche diverse. E poi il tema della sicurezza, su cui ci verrebbe facile, come dire, fare una sorta di scarica barile verso le competenze dello Stato, ma noi vogliamo fare la nostra parte perché tutti si godano la città, vivano tranquilli. Quando una persona, un ragazzo arriva in uno spazio e non si sente tranquillo, abbiamo perso tutti. E allora ci prendiamo, come abbiamo sempre fatto, ma ancora di più, un pezzo di quella responsabilità. Ecco, si parte da qui. Poi certo c'è il quotidiano, c'è tutti i giorni, c'è quello che abbiamo sempre provato a fare in città, ma questi 5 temi saranno secondo me i grandi temi della prossima amministrazione.
Eventualmente dovesse vincere Biffoni, ha già in mente una squadra di governo, ma lo dico soprattutto per chiedere quanto pesa il risultato elettorale delle liste, è una cosa di cui terrà conto oppure no?
Io ho fatto un patto, diciamo che è chiaro che ognuno delle persone, delle liste civiche certamente, ma sicuramente dei partiti, ha un'idea in testa per il dopo, per la squadra di governo, appunto, se i pretesi ci daranno fiducia. Però diciamo il patto che abbiamo fatto, il patto politico che abbiamo fatto con tutti, è che le urne sono sovrane. quello che succederà all'interno delle urne condizionerà comunque vada la rappresentanza all'interno della squadra di governo della città, perché io penso che la politica sia fatta anche di questo tipo di scelte ed è anche doveroso rispettare quelli che sono gli esiti che vengono fuori nel momento in cui si aprono le urne, però le scelte si fanno a posteriori, perché è giusto che tutti abbiano rappresentanza politica e secondo me un elemento sano della partecipazione popolare, ma che questo riscontri e rappresenti quelli che sono i radicamenti della città. La politica ha regole, diciamo, molto semplici. Una di quelle sono i voti. Prendere i voti e essere rappresentativi di una parte della comunità è il modo migliore poi anche per assumersi l'onere e l'onore di rappresentarla poi nelle scelte di governo.
Gianluca Banchelli, il candidato del centrodestra alle prossime elezioni amministrative di Prato.
Ti chiederei immediatamente qual è la controproposta rispetto appunto ai governi centrosinistra, rispetto anche a Matteo Biffoni, che la coalizione centrodestra ora vuole fare per la città.
Da dove ripartiamo? Ripartiamo da un punto importante. Il centrodestra rimane unito nonostante qualcuno avesse provato o sperato che il centrodestra si dividesse, quindi c'è la formazione classica del centrodestra. Accoglieremo all'interno di Fratelli d'Italia la lista civica E Ora, che è la lista civica che si era formata per le regionali intorno ad Alessandro Tomasi, e Libertà e Democrazia, che è un altro movimento nazionale, sempre nell'ottica di aprire il più possibile anche a forze esterne. Quindi diciamo questo è la componente classica, se vogliamo mettere in termini di partiti. In termini di proposta mi sembra che sia palese, nonostante io sia un dirigente di partito, la volontà è sempre stata quella di contrapporre al professionismo della politica, che è quello che abbiamo davanti a Prato ormai da quando faccio politica all'interno di questa città. Il professionismo politico, cioè di persone che fanno politica di professione, lavora nel campo di politica, rispetto a una società civile, perché io penso e so di essere parte della società civile che ha un'idea di città un pochino più libera, un po' più ampia, un po' più, come dire, fuori dalle logiche di partito pure. Sì, siamo arrivati con me in una sintesi anche difficile all'interno del centrodestra, non è che devo star a nascondere questa cosa, ma è stata difficile perché abbiamo cercato di spostare fuori la ricerca del candidato. Cioè indipendentemente da me, cioè la città non può far finta che non sia successo niente, ha bisogno non solo internamente, cioè per la città stessa, ma anche per un rilancio fuori dai confini. Cioè questa miopia di vedersi solo ed unicamente intorno alle mura di Prato, ve lo dico, cioè io sono a Milano in questo momento, cioè Prato ha bisogno di farsi sentire anche in una città come quella di Milano, dove c'è il centro economico del paese.
E proprio su questo vorrei chiedere a Banchelli come si fa, perché lui fa anche di mestiere il consulente per le imprese, vorrei chiedergli come fa a incentivare l'economia di una città, di un distretto che vive la più grande crisi forse di sempre, perché è una crisi strutturale dal punto di vista della produttività.
Sì, l'ho detto a tutti e lo ripeterò in tutta la campagna elettorale, poi se la perdo per questo motivo, pazienza, non importa. Io mi terrò la delega allo sviluppo economico, poi qualcuno attacca e dice il sindaco non può fare niente. No, il sindaco può fare tante cose. Io lavoro con altri comuni a giro per l'Italia e per questi comuni noi facciamo un piano strategico di marketing, che non è fare pubblicità al comune, ok? Ma è mettere insieme tutti gli attori economici della città, tutti gli attori culturali, insieme fare un piano strategico di sviluppo e in questo piano strategico di sviluppo individuare assolutamente temi ed azioni da mettere a terra. Un piano strategico si fa in 2 mesi, non ci vuole moltissimo, basta metterlo come priorità. Questo è quello che voglio fare. Io voglio fare una roba, un tavolo permanente, tanto per capirsi, perché per usare termini vecchi, ma non è questo il termine giusto, dove la priorità è quella di mettere insieme gli attori e fare del comune ok? Il volano di marketing.
Siamo con Jonathan Targetti, il candidato dell'Alternativa CE. Ci sono tante personalità della politica pratese, diciamo, che sono state protagoniste nel passato, ma anche tante persone, immagino, del futuro. Innanzitutto, qual è la proposta principale di questa lista? Che cosa porta alla politica pratese? Qual è la proposta, appunto, elettorale?
Vogliamo portare una proposta libera, di rottura rispetto al passato, rispetto a chi ha governato la città in maniera clientelare negli ultimi 12 anni. E la nostra è una lista che tiene insieme l'energia di tante persone alla prima esperienza e la capacità amministrativa di chi ha già dimostrato nel recente passato di poter ricoprire incarichi di governo cittadino, sempre con una certa linearità.
Lei parla di un referendum anche sui social quando dice siamo davanti a un referendum per questa città, che cosa intende dire?
Sì, i pratesi il 24-25 maggio non saranno chiamati semplicemente a un voto amministrativo, ma sarà un vero e proprio referendum tra chi vuol tornare nelle braccia del passato, un passato che ci ha portato al commissariamento, che ha portato la città in ginocchio con un'onta che sarà difficile da togliere, con una serie di progetti annunciati e mai realizzati, con molti cantieri in corso non finiti, con tante promesse fatte non mantenute, e chi invece vorrà voltare pagina e affidarsi a un'esperienza nuova.
Dall'altra parte ci sono Matteo Biffoni e Gianluca Banchelli tra i principali schieramenti, ovviamente ci sono tanti altri candidati e lei li ricorda sempre, eccetera, però lo dico perché dall'altra parte ci sono soprattutto i partiti. Questa cosa fa paura oppure è un incentivo?
Allora, noi ci proponiamo come alternativa. Per la prima volta i cittadini, gli elettori di Prato hanno l'opportunità di scegliere una proposta al centro. Solitamente si parla sempre di una contrapposizione destra e sinistra, noi ci inseriamo in questa contrapposizione destra, sinistra e centro, andando a marcare una sostanziale differenza non solo lessicale, ma anche nelle proposte, nel metodo e nei contenuti.
Dov'è che Prato sta soffrendo di più e qual è la vostra maggiore proposta? In quale ambito si realizza?
Prato è una città che ha perso la bussola ormai da tanto tempo e crediamo che sia importante dare una guida autonoma e libera e che allontani le opacità. Crediamo, con tutte le inchieste che ci sono in corso in questo momento da parte della Procura, che serva una proposta che veramente sia libera da certe filiere di potere e che da magari da tempo come noi combatta proprio questo sistema di potere. La prospettiva è quella di ridare una dignità a una città che la dignità è stata tolta.
E nell'urbanistica che lei individua le maggiori particolarità, diciamo, i maggiori ostacoli rispetto a come è stata governata la città fino ad oggi?
Questo secondo l'urbanistica è al centro anche di un'inchiesta da parte della Procura e del PM Tescaroli. Noi riteniamo l'urbanistica uno degli strumenti principali su cui si può andare a incidere, ma ce ne sono tanti altri. Penso all'impiantistica sportiva e come è stato gestito lo sport da anni a questa parte, penso al sociale, penso alle partecipate, ci sono tante cose su cui intervenire. Domani ci riuniremo con tutto il gruppo per costruire un programma che sarà la sintesi di 8 mesi di lavoro, quindi da settembre che giriamo la città, giriamo quartiere e le frazioni, sia trattando i problemi delle frazioni sia trattando i grandi temi che riguardano poi tutti.
Un'ultima domanda: la scorsa volta lei ha partecipato alle elezioni con una lista fatta in maniera diversa, ma questa è la vera domanda. Lì vinse il Campolargo al primo turno, perché pensa che questa volta abbiate più chance?
Ma allora, io credo fermamente che le elezioni siano uno dei momenti importanti di chi fa politica, ma non sia l'unico momento. La politica si fa tutti i giorni, poi ci si presenta agli elettori e gli elettori decidono da chi farsi rappresentare. Stavolta ci arriviamo con una consapevolezza diversa, ci arriviamo anche con un gruppo diverso, perché abbiamo costruito un metodo, cosa che altrove non è stata fatta, abbiamo costruito un perimetro politico entro il quale far stare tutte le persone che volevano far parte di questo progetto, un progetto molto aperto e orizzontale, e crediamo che gli ultimi 2 anni della città raccontino di una città che è in ginocchio e che è stata violentata da una politica e da un sistema di potere clientelare, cosa che 2 anni fa, ad esempio, questa percezione ce l'avevamo noi, ma non ce l'aveva la città. Oggi la città ha aperto gli occhi.
Siamo con Claudio Bengiorno, candidato sindaco di una lista civica che si presenta per la prima volta alle elezioni comunali di Prato. Claudio Bengiorno con una forte storia a destra anche in questa città, ricordiamolo, il più votato alle elezioni comunali, record di preferenza alle ultime elezioni comunali peraltro, e questa volta però con una sua lista civica fuori dallo schema del centrodestra classico. Come mai innanzitutto?
Allora, ci tengo a dire, come ho fatto in uno spot elettorale, sono l'originale di centrodestra. Non ho mai tradito la mia parte politica e non la tradirò mai. Sono il più votato della storia del centrodestra dal dopoguerra ora a Prato. Non c'erano le condizioni, dopo quello che ho visto in questo centrodestra a litigare, spezzettato, diviso sulla scelta del candidato sindaco, che è stata una scelta all'ultimo minuto imposta da Roma, quindi non potevo assolutamente condividere questo metodo politico. Anzi, ho lanciato un invito a un certo momento di mettersi seduti davanti tutti a un tavolo per trovare una soluzione comune e poter vincere questo centro-sinistra che per la terza volta ricandida Matteo Biffoni. Però questo mio invito è andato nel nulla, non ha avuto nessuna risposta. Allora noi siamo qui con la nostra lista civica, con persone comuni, con persone che vengono da tante estrazioni sociali, anche alcune di centro-sinistra, che si sono messe a disposizione per questa sfida.
Buongiorno, quali sono le proposte principali che propone la sua lista, in particolare proprio per la città di Prato?
Allora, sono tanti temi, i punti sono 9, farò un evento dove spiegherò il programma a tutta la città. Comunque sono dalla sicurezza al turismo, ai giovani, allo sport che è in forte crisi. Ci sono tanti argomenti che abbiamo già toccato nella precedente campagna elettorale e sono ancora lì irrisolti, problemi che crescono come quello della sicurezza, una paura in città a uscire la sera dopo cena, anche sotto casa. Abbiamo lanciato già la proposta di togliere il porta a porta, di andare verso isole ecologiche interrate e cassonetti intelligenti, di investire sullo sport e di investire anche sul turismo, quindi con grandi eventi durante l'anno in modo da attrarre persone in questa città a cui non manca niente.
Qual è invece la cosa che manca di più alla città? Lei ne ha citate alcune, e la sicurezza forse quello che diceva è il problema più stringente, o ce ne sono, secondo lei, se dovesse decidere un problema che a Prato manca? E poi, già che ci siamo, le faccio anche la domanda: qual è l'opportunità più importante per questa città?
Allora, sicuramente la sicurezza è l'argomento più discusso in tutte le campagne elettorali, all'ordine del giorno per i fatti che di cronaca che leggiamo ogni giorno. Però non mi vorrei soffermare nel fare una campagna sulla sicurezza, ma vorrei andare su altre tematiche. Per questo parlo anche di turismo e di eventi, parlo di sport, lo sport che ha delle realtà importanti e interessanti, la città di Prato, che ad oggi non hanno a volte uno stadio, un campo di gioco, una palestra per svolgere gli allenamenti o le partite del proprio campionato, quindi la città paga anche questo prezzo. Per non parlare anche per quello che è il centro storico, il decoro, anche l'emergenza alloggiativa, le case popolari, che è un argomento che ho sempre toccato. La città paga un prezzo caro di avere poche case popolari, bisogna anche lì cercare di aiutare tutte quelle famiglie che sono in difficoltà e in attesa di un alloggio.
Claudio Belgiorno diventa sindaco il 26 maggio o il 10 di giugno dopo il ballottaggio. Qual è la prima cosa che fa?
Come ho detto, subito voglio mettere mano allo sport, perché è un settore che ha bisogno di un intervento shock. Dopodiché seguiranno tutte le altre cose, dalla sicurezza al discorso all'emergenza abitativa, a tutti quelli che sono delle priorità inascoltate delle precedenti giunte. Vi dico solo che ci metteremo a lavorare da il giorno stesso.
Siamo con Emilio Paradiso, il candidato di Alleati per Prato, candidato sindaco che conosce la politica pratese perché l'ha frequentata in passato anche in consiglio comunale, e che propone oggi con questa lista una nuova proposta appunto per la città. Quali sono le principali motivazioni per le quali vi candidate?
Noi ci candidiamo perché abbiamo visto un grosso malcontento da parte delle persone, che la maggior parte delle persone è delusa dalla politica dei partiti tradizionali e di tutte le vicende che sono accadute a Prato da una parte e dall'altra. Già non andavano a votare prima, ora non andranno ancora di più a votare. Quindi abbiamo deciso di fare questa lista civica per contattare tutte queste persone qui, per portare avanti la nostra idea di progetto su Prato, innanzitutto facendo delle cose primarie, utili per la città, e non cose che apparentemente non possono sembrare utili per la città.
Per esempio, una cosa utile, la prima che porterete avanti, la prima che le viene in mente quando pensa lei alla politica che manca, qual è?
Per esempio l'emergenza abitativa. L'emergenza abitativa è una cosa drammatica in tutta Italia, ma in particolare a Prato, perché parlano tanto di inverno demografico, ma questi ragazzi giovani che vogliono mettere su famiglia, se non hanno la casa, la famiglia la possa mettere su. Non possono fare impiccarsi con un mutuo da 200.000 euro che magari non hanno neanche il lavoro. Quindi questa è una cosa importantissima, l'emergenza abitativa.
E come pensate di risolverla in particolare? Credete che il comune, una volta eletto sindaco, lei possa fare qualcosa anche per...
Ma a Prato ci dovrebbero essere quasi un migliaio di case di proprietà pubbliche, quindi comune, provincia, regione, enti, eccetera, eccetera, che per motivi burocratici, perché se uno vuole i soldi li trova, anziché sperperarli come è stato fatto fino ad ora, si possono dilottare per ristrutturare questi edifici.
Senta, la gara è ovviamente difficile perché ci sono davanti a lei altri 5 candidati che comunque sono per lo più strutturati, anche coi partiti, come diceva lei prima. Quale pensa che sarà lo strumento per far partecipare le persone attraverso i suoi canali? Che cosa farà in questa campagna elettorale?
Allora, molte persone mi conoscono personalmente e sanno quello che ho fatto io in consiglio comunale, molte cose buone, senza fare pubblicità o mettersi in mostra. Le abbiamo fatte in silenzio, con delicatezza, posso garantire che abbiamo risolto molti problemi. E tantissima gente che incontro per la raccolta delle firme, per la campagna elettorale che abbiamo iniziato prima, eccetera, eccetera, molte persone mi hanno detto: va bene, se ci sei te si va a votare.
Senta, lei si candida come sistema alternativo ai sistemi, diciamo così, in maniera alternativa. Viene anche però in passato da una politica di centrodestra. La delude più il centrodestra da cui proveniva in passato o il centrosinistra che ha governato negli ultimi anni a Prato?
Purtroppo devo dire la verità che sono deluso da tutte e due le parti. Questa è la verità.
Cioè non ce n'è una che secondo lei è peggiore?
No, perché i fatti danno ragione a noi.
E nel caso in cui insomma si dovesse arrivare ad un ballottaggio, lei non dovesse partecipare personalmente, farebbe professione di voto per l'una o per l'altra parte oppure no?
Abbiamo dei punti sul programma imprescindibili. Chi accetterà, diciamo, i nostri punti, allora potrebbe avere il nostro appoggio. Il no all'aeroporto di Firenze, assolutamente contrari da sempre. Questa è stata anche una rottura con il mio vecchio partito di riferimento. E il tunnel del soccorso, che bloccherà la viabilità per non si sa per quanto tempo, sapendo le cose come vanno in Italia con appalti, subappalti, eccetera, eccetera.
Siamo con Enrico Zanieri, 41 anni, il candidato sindaco del Partito Comunista Italiano, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo, che appunto rappresenta queste liste e al quale chiediamo da subito qual è la sua proposta innanzitutto di candidatura progettuale rispetto appunto all'orizzonte per diventare sindaco di Prato.
Tutti noi siamo una lista, una coalizione che si chiamerà Unità Popolare e che si è riunita su argomenti prima che sui nomi. Riunirsi su argomenti ha significato condividere analisi e problemi della città di Prato, in particolar modo la questione del lavoro, la questione dell'ambiente e la questione sociale, che sono tre elementi sui quali il comune può direttamente intervenire e che noi crediamo in questi 10 anni non si è riuscito a fare, anzi si è andato, diciamo, sulla parte del lavoro in un totale silenzio rispetto ai casi di sfruttamento lavorativo, sulla parte ambientale nel sistema dei bandi e nelle capitozzature degli alberi senza risolvere, anzi Prato ha subito un'alluvione, mentre sulla questione sociale c'è stata una ritirata con contratti delle cooperative, una contrattazione collettiva che non rispetta i diritti dei lavoratori. Quindi abbiamo necessità di rilanciare Prato su questi tre argomenti, principalmente su questi tre argomenti.
Lei porta avanti una candidatura di sinistra. Che cos'è, le chiedo subito, che la divide dall'altra unica candidatura che si qualifica come di centrosinistra, quella di Matteo Biffoni con il campo largo?
Sì, noi la chiamiamo spesso di centrodestra, perché quando si privatizza la sanità, quando sui casi di sfruttamento lavorativo non si dice niente, quando si finanzia a livello politico più generale, si finanziano tramite Leonardo, Finmeccanica, le imprese militari della NATO e si finanzia sostanzialmente poi il genocidio in Palestina, non ci si può definire di sinistra, non si può essere di sinistra, quindi noi ci candidiamo in maniera completamente alternativa, cioè da ricostruire un tessuto sociale. C'è da ricostruire un partito, un soggetto collettivo che sappia intercettare il disagio che vivono le cittadine e i cittadini.
Lei pensa che abbia cittadinanza una proposta politica di questo genere alla luce di quello che sta succedendo un po' nelle città e nei, diciamo così, paesi di tutta Europa, con una forte caratterizzazione dei governi di centrodestra, però anche vediamo cosa è successo alle ultime elezioni regionali, invece, dove una proposta alternativa di sinistra ha raccolto, benché si sia fermata alle soglie, insomma, delle elezioni in consiglio regionale, una forte anche adesione. Ecco, le chiedo, c'è a Prato secondo lei questa possibilità di sfondare e, per esempio, insomma, di arrivare ad avere una rappresentanza forte in consiglio comunale?
Ora, purtroppo, diciamo, la dinamica politica non è più quella granitica di un tempo, per cui è difficile fare previsioni e sapere quante sono le persone che ci voteranno. Sicuramente c'è un'operazione che siamo riusciti a fare, che non è banalmente quella dell'unità, perché altrimenti da soli non ce la facevamo. Noi avevamo la capacità di presentarci da soli senza nessun problema. Abbiamo scelto di fare un percorso che, come ripeto, prima di tutto è stato un percorso di analisi dei problemi, analisi della realtà, e abbiamo costruito un programma che questa realtà riesce ad intervenire, ad intervenirci in maniera immediata, in maniera a medio termine e anche a lungo termine, per rilanciare un'idea di città che sia più dignitosa, più solidale e più fraterna. Questo noi siamo capaci di farlo, quindi quello che in realtà cerchiamo di veicolare è la nostra capacità di essere anche pragmatici, non soltanto sognatori o non soltanto quel residuo elettorale di sinistra che ancora si copre con la copertina di Linus, come una copertina di Linus, con la propria bandiera, la falce del martello. Noi quei valori ci crediamo, ma crediamo anche di saperli mettere a disposizione della città per risolvere i problemi della città.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Cristina, progettista Mita. I nostri percorsi biennali formano le figure più richieste dai settori moda, pelletteria, accessorio, metalliche e gioielli, tessile e abbigliamento, nuove tecnologie e sostenibilità. La percentuale di occupazione dei nostri diplomati è del 94% e il diploma è riconosciuto in Europa.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
Centro Pecci Night, e se ci entrassi dentro? Venerdì 22 maggio, dalle 18.30 alle 24, ultimo appuntamento della stagione. Apertura straordinaria del museo con possibilità di visitare le mostre in corso, oltre a incontri, performance e musica sperimentale. Alle 18.30 workshop Aural Tools di Attila Faravelli. Alle 20 Dentro l'opera di Johan Jonas. Alle 20.30 Screen X Nora Tefeche. Alle 21.30 la performance Fare Polvere, secondo incontro di Yasmin Hugonet e Enrico Malatesta a cura di King Caleri. Alle 22.30 Milkweed a cura di Nav e U Sounds. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7. Info centropecci.it. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
Fest compie 10 anni e torna con una super lineup: Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. WOM Fest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it. Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Crossmedia è oggi la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Crossmedia raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Crossmedia è il nuovo modo di comunicare.
Controradio.
E 13, riprendiamo da dove abbiamo aperto la nostra trasmissione. Sono rientrati nella notte a Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flottiglia per Gaza, sequestrati in acque internazionali, portati in Israele, poi espulsi. Raccontano di percosse, umiliazioni nei confronti di alcune donne, molestie sessuali. La Procura di Roma acquisirà il video diffuso dal ministro Ben-Gvir mentre deride gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena, immagini che hanno provocato sdegno e proteste. Vi diamo conto del fatto che ci sarà un'iniziativa importante, anche con un pranzo popolare di raccolta fondi con Arab Barghouti, che è il figlio di Marwan Barghouti, che è detenuto nelle carceri israeliane dal 2002. Questo accadrà sabato 30 maggio, Nelson Mandela Forum a Firenze. Tutto il ricavato andrà a sostenere la campagna internazionale per la liberazione di Marwan Barghouti, dei prigionieri palestinesi. Saluto e ringrazio giornalista Sara Lucaroni, che sarà sul palco con Arab Barghouti. Sara, buongiorno, grazie davvero per essere con noi.
Grazie a voi per l'invito, grazie.
Questa iniziativa arriva in un momento, che dire delicatissimo e dire veramente poco. Prima di tutto, se posso, ti chiedere una valutazione su questa vicenda che riguarda la flottiglia.
La flottiglia, come dire, sempre resistenza civile, coraggio e solidarietà. Trump li definirebbe valori da sfigati. E vista l'ipocrisia che sta circolando in tutta Europa, lo pensa anche il nostro paese, che ha fatto in modo che l'Italia sia complice del genocidio a Gaza. La flottiglia ha il merito di tenere acceso un enorme faro su quello che sta avvenendo a Gaza, ma in tutta la Palestina, mostrando di cosa è capace il governo israeliano, che continua ad agire al di sopra del diritto internazionale nella piena impunità e mostrando che, con chiarezza, che cosa sia. È al pari di un governo nazista, né più né meno.
Questo è una, come dire, uno dei tasselli che riguardano lo scenario contemporaneo. Te ne sei occupata tanto di per quello che riguarda ultimamente l'America go away, per quello che riguarda gli Stati Uniti, naturalmente stanno giocando un ruolo devastante in questo momento storico. La vicenda di Barghuti, parliamo prima di questo, se sei d'accordo. È una vicenda emblematica, una vicenda molto lunga, ed è una vicenda su cui ci sono tante attenzioni internazionali, nonostante i tantissimi anni trascorsi dal suo arresto accompagnato da numerosi ergastoli. Sara.
Sì, assolutamente. E sono molto felice di avere l'opportunità di parlare, intervistare il figlio in occasione di questo evento bellissimo al Mandela Forum di Firenze. Barghuti è il Mandela palestinese, arrestato nel 2002 e sta scontando attualmente 5 ergastoli. Negli ultimi mesi il suo avvocato ha denunciato tra l'altro un forte peggioramento delle sue condizioni in detenzione. Sarebbe stato oggetto di pesanti aggressioni fisiche, addirittura con i cani. Nel febbraio scorso ha ricevuto anche la visita, questo lo riportano proprio i media israeliani, anche del ministro della sicurezza nazionale ben noto, Ben-Gvir, che lo ha minacciato di te. E ad ogni occasione, ad ogni tregua, Israele ha sempre escluso Barghuti dalle liste dei detenuti rilasciati proprio in vista delle varie tregue, e non è un caso. In questi giorni, tra l'altro, si sono tenute le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali in Cisgiordania dopo 20 anni dalle ultime, quindi nel 2006. Il grande assente è stato appunto Barghuti, che è uno dei simboli storici del partito Fatah, che tra l'altro in queste elezioni era nuovamente in testa ed è stato anche leader della seconda intifada. È lui l'uomo che molti vorrebbero adesso a guidare il rinnovamento dell'autorità nazionale palestinese, anche perché il leader in questo momento ha 90 anni e spesso è stato accusato di corruzioni e di sostanziale incompetenza. Pochi giorni fa, tra l'altro, si è anche tenuta l'ottava conferenza generale di Fatah e Marwan Barghuti ha ottenuto, guarda caso, il maggior numero di voti proprio per il comitato centrale. Israele lo tiene prigioniero esattamente per questi motivi.
Il Washington Post disse al momento dell'arresto: non sono un terrorista, ma non sono neppure un pacifista, sono semplicemente un normale uomo della strada palestinese che difende la causa che ogni popolo oppresso difende, il diritto di difendermi in assenza di ogni altro aiuto che possa venirmi da altre parti. Tu l'hai definito il Mandela palestinese in qualche modo. Ad ogni grossa crisi politica si riparla di uno Stato per i palestinesi. Ci ricordiamo addirittura, come dire, da dopo l'11 di settembre, per intenderci, e via negli anni a seguire. Adesso si continua timidamente a parlarne, ma il contesto, mi riferisco agli Stati Uniti, ma non solo, è il peggiore possibile, purtroppo.
Secondo me sì, è il peggiore possibile, anche perché abbiamo gli Stati Uniti sostanzialmente sotto ricatto, io la penso in questo modo, di Israele per motivi che non sono del tutto chiari. Molti pensando ai numerosi viaggi del leader israeliano negli Stati Uniti, a una qualche forma di ricatto che non conosciamo. Molti pensano agli Epstein File e a questioni private, tra virgolette, legate ai due protagonisti di questa tragedia veramente che si sta consumando in Medio Oriente. Con gli Stati Uniti sotto scatto e con Israele che di fatto fa quello che vuole al di sopra del diritto internazionale, e con la sostanziale osceria, scusami se uso questa parola, dell'Europa, che è incapace di esprimere qualsiasi tipo di posizione concreta, a partire ad esempio dalle sanzioni che potrebbero essere messe, applicate su Israele. Ricordiamo che ad esempio anche pochi mesi fa Italia e Germania hanno fatto in modo che il Consiglio dell'Unione Europea non votasse le sanzioni commerciali a Israele, ma si continuasse una collaborazione. In questo scenario qui, francamente, è molto difficile pensare ad esempio alla vecchia ipotesi dei due stati, o a qualsiasi tipo di mediazione di pace, nel nome della pace, ma soprattutto in nome della giustizia per la Palestina, per Gaza. Adesso è nel mirino, come sappiamo, anche il sud del Libano. È veramente molto difficile. Dovrebbe entrare davvero in gioco con concretezza l'Europa e fare in modo di colpire finalmente con delle sanzioni, con l'interruzione di ogni rapporto commerciale, rapporto di collaborazione con Israele. Non lo so, servirebbe veramente un'azione di forza nell'alveo naturalmente della diplomazia, per fermare o per dare comunque un segnale forte per quello che sta succedendo in questo momento. Qui veramente servono i grandi principi della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, delle solidarietà su cui si è costruita l'Europa. Bisognerebbe vederli in azione finalmente. Spero che l'Europa trovi il coraggio, perché non c'è altra soluzione se non la diplomazia e questi strumenti.
Ad andare in questo momento in Libia o in Siria si vede un grandissimo fermento di speculatori statunitensi, britannici e non solo, anche russi ovviamente, perché c'è un grande fermento nello speculare su quello che è accaduto in quei luoghi, e si prepara un terreno analogo nella striscia di Gaza e non solo, per intenderci. Lo vedi questo scenario?
Ma sì, assolutamente, ma in Siria già da molti anni sta avvenendo, perché il business della ricostruzione, ma anche il tentativo di sfruttare le molte risorse in Siria e appunto nei paesi vicini, risorse energetiche, risorse che riguardano le produzioni tecnologiche, appunto sono in corso da molti anni. Io qualche anno fa, appunto, raccontando la Siria ancora sotto il regime di Assad, vedevo la Russia che spadroneggiava, che occupava saldamente, aveva il monopolio per i prossimi 50 anni dei porti sul Mediterraneo. Vedevo i cinesi che si muovevano per sfruttare le risorse, le terre rare, per sfruttare il petrolio, per sfruttare tutta una serie di risorse utili, appunto, come dicevo prima, per la tecnologia. Per quanto riguarda Gaza, ricordiamoci l'oscenità del Board of Peace e di tutti i piani d'azione commerciali, immobiliari, che vennero illustrati proprio nell'occasione di quel primo incontro ormai molti mesi fa. La cosa terrificante era che si cercava di costruire degli accordi per gestire, come dire, una forma di pace, ma senza includere la presenza palestinese, la presenza dei leader palestinesi. E si immaginavano, si proiettavano video, slide e progetti in maniera molto, molto netta, molto semplice, molto diretta, in cui i grandi resort per i ricchi occidentali venivano costruiti direttamente sulle macerie / sui cadaveri dei palestinesi, dei Gazawi. Quindi questo è il cinismo con cui ci dobbiamo confrontare in questo momento.
Sara Lucaroni, io ti ringrazio per queste tue riflessioni. Rimando le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori all'iniziativa Libertà per Marwan e per tutti i prigionieri palestinesi, con la partecipazione di Arab Barghouti. Questo accadrà sabato 30 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, dalle 10 alle 12 gli interventi istituzionali, con te sul palco insieme ad Arab Barghouti, e poi il pranzo popolare di raccolta fondi. Andate sul nostro sito contraradio.it per trovare tutte le informazioni, perché è obbligatoria la prenotazione. Sara, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata, grazie.
9:27, venerdì 22 maggio 2026, restate con noi perché tra poco arriva il giornale radio alle 9:30 di Popolare Network e subito dopo torna Mirko Roppolo e poi Benedetto Ferrara con A Ovest di Patatino. L'informazione regionale la ritrovate alle 12:45. Buon ascolto sulle nostre frequenze. We'll be right back.